Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 16 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: condanna del G7 al conflitto in Sudan, le forze ribelli annunciano un loro governo nel paese. Zelensky agli Stati Uniti: i nostri territori sono linea rossa, non si tocca l'integrità del paese. Papa Francesco ha preparato le meditazioni della Via Crucis, migliora la salute. Le 8:42 secondi, ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. In Sudan le forze di supporto rapido in conflitto da 2 anni esatti con l'esercito regolare hanno annunciato l'istituzione di un governo alternativo a quello in carica. Una sanguinosa guerra in cui sono state decine di migliaia le vittime nel contesto di una drammatica situazione umanitaria condannata dai ministri degli esteri del G7 che hanno chiesto una tregua immediata. Paola Simonetti.
Un'ampia coalizione che rifletta il vero volto del Sudan. Con questo intento i vertici delle forze di supporto rapido hanno annunciato la nascita di un esecutivo alternativo al governo al momento al potere in Sudan. L'iniziativa ha 2 anni esatti dallo scoppio del violentissimo conflitto dei miliziani contro l'esercito regolare, parti che si contendono il controllo del paese dall'aprile del 2023. La guerra in corso ha già provocato decine di migliaia di morti, la cui cifra esatta è difficile da stimare, 13 milioni di sfollati, più di 3 milioni di profughi oltre confine, una spaventosa carenza di cibo in quella che è stata definita una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. Lo scenario sudanese è stato uno dei temi su cui si è concentrata l'attenzione dei ministri degli esteri del G7, che hanno diffuso una dichiarazione congiunta per condannare le atrocità e le gravi violazioni dei diritti umani in corso nel paese africano, chiedendo con forza l'attuazione immediata di un cessate il fuoco.
Dunque, il Sudan 2 anni fa scoppiava il conflitto, il cui impatto in termini di sfollamento, cibo, acqua e sanità rischia di precipitare ulteriormente, investendo buona parte dell'Africa orientale e mettendo a rischio milioni di vite. Stefano Leszczynski ne ha parlato con Filippo Ungaro, portavoce in Italia dell'UNHCR.
La più grande catastrofe umanitaria che abbiamo in corso in questo momento. Qui stiamo parlando di 25 milioni di persone in insicurezza alimentare e 9 milioni che sono già di fatto alla denutrizione vera e propria. Insomma, parliamo di 13 milioni di sfollati interni, cioè il 50% della popolazione sfollata.
Come ci si spiega questa totale incapacità politica o questo completo disinteresse politico per le situazioni di crisi? Insomma, non c'è più un concerto di intenzioni per mantenere la pace là dove questa viene a mancare.
La situazione non è così grave in paesi come il Ciad, la Repubblica Centrafricana e il Congo, ma è certamente grave. C'è un notevole attivismo in questi ultimi anni anche dei paesi arabi del Golfo, della Turchia, dell'India, della Cina.
Passiamo agli aggiornamenti sulla salute del Papa e sulla sua attività. Francesco ha preparato le meditazioni della Via Crucis, migliora la salute. La sala stampa della Santa Sede ieri ha aggiornato sulle condizioni di Francesco, convalescente a casa Santa Marta in Vaticano. Si registrano progressi motori, respiratori e vocali. L'uso dell'ossigeno ad alti flussi è ormai residuale, mentre si allungano i periodi in cui il pontefice riesce a fare meno dell'ossigenazione. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
Miglioramenti dal punto di vista motorio, respiratorio e della voce. Sono questi gli ultimi aggiornamenti diffusi dalla sala stampa della Santa Sede riguardo le condizioni di salute di Papa Francesco, in convalescenza a casa Santa Marta dal 23 marzo. Il pontefice ha preparato le meditazioni della Via Crucis di quest'anno, che verranno pubblicate venerdì 18 aprile alle ore 12. Nella sua residenza vaticana, Francesco prosegue gli incontri di lavoro più brevi con alcuni superiori della curia e continua la fisioterapia motoria e respiratoria, così come il lavoro sulla voce. L'utilizzo dell'ossigenazione ad alti flussi è residuale e a fini terapeutici, sempre nelle ore serali e all'occorrenza, mentre ci sono tempi più lunghi in cui Francesco riesce a fare a meno dei naselli per l'ossigeno. Sempre alla sala stampa ha fornito ulteriori informazioni anche per quanto riguarda le celebrazioni della Settimana Santa. La messa crismale del Giovedì Santo sarà celebrata dal cardinale Domenico Calcagno. La celebrazione della Passione sarà invece presieduta dal cardinale Claudio Gugerotti. A guidare la Via Crucis, in programma al Colosseo, sarà il cardinale Baldo Reina.
E torniamo alla cronaca internazionale. Gli Stati Uniti non hanno firmato il comunicato di condanna del G7 all'attacco russo di domenica scorsa a Sumy, dove hanno perso la vita oltre 30 persone. Kiev intanto incassa il sostegno della NATO, ma avverte l'inviato speciale americano Witkoff: nessun negoziato sui territori che appartengono tutti allo Stato unitario dell'Ucraina. Roberta Barbi.
Sono 5 i territori ucraini protagonisti in queste ore del dibattito internazionale: la Crimea annessa illegalmente dalla Russia già nel 2014, le regioni parzialmente occupate di Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. L'inviato speciale USA Steve Witkoff ha detto che queste potrebbero essere incluse in un eventuale accordo di pace con Putin, ma l'ipotesi ha incassato il secco no del presidente ucraino Zelensky, che ha ribadito: tutti i territori appartengono allo Stato unitario e per noi sono linee rosse. Intanto gli USA non hanno firmato il documento di condanna per l'attacco russo di domenica scorsa a Sumy, redatto dal G7, ma Kiev mantiene comunque il sostegno della NATO, che il segretario generale Rutte ha definito incrollabile. Mentre cresce anche la polemica sull'invito dell'alto rappresentante europeo per gli affari esteri Kallas a disertare le celebrazioni del 9 maggio a Mosca per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, in Ucraina è allerta aerea per la minaccia di droni in 9 regioni e Kiev afferma di aver colpito a Kursk l'unità missilistica russa coinvolta nel grave attacco di Sumy.
Trump ha respinto la proposta dell'Unione Europea di sospendere i dazi sulle auto e sull'industria, ha poi rincarato valutando aliquote sui minerali essenziali. Secondo il Wall Street Journal, l'amministrazione USA intende usare le trattative sui dazi per fare pressione sui partner affinché limitino i loro rapporti con la Cina, ottenere quindi l'impegno a isolare Pechino in cambio di una riduzione delle barriere commerciali. Circa 3.500 bambini e adolescenti sono morti o scomparsi nel tentativo di attraversare la rotta migratoria del Mediterraneo centrale verso l'Italia negli ultimi 10 anni. Sono i dati diffusi da UNICEF, che denuncia anche episodi di violenza e maltrattamenti durante i viaggi. Gianmarco Murroni.
Dal 2015 sono quasi 21.000 le persone scomparse nel Mar Mediterraneo. Molti naufragi lungo questa pericolosa rotta migratoria dal Nord Africa non lasciano sopravvissuti o non vengono registrati, rendendo il numero reale di morti o dispersi praticamente impossibile da verificare. La grande maggioranza delle vittime, infatti, non viene mai identificata, rendendo difficile ottenere o confermare informazioni sul loro profilo. Circa 7 bambini su 10 affrontano questo viaggio senza un genitore o un tutore legale, il che significa che la maggior parte delle persone minorenni morte o scomparse lungo questa rotta stava viaggiando da sola. I loro viaggi possono essere particolarmente drammatici. Secondo i dati raccolti da UNICEF, oltre la metà dei minori ha riferito di aver subito violenza fisica e un terzo di essere stato trattenuto contro la propria volontà. Molti dei bambini che cercano di attraversare il Mediterraneo centrale fuggono da guerre, conflitti, violenze e povertà, cause che continuano ad alimentare la migrazione forzata e a spingerli a cercare sicurezza e opportunità altrove.
Approvata dal Consiglio Presidenziale di Transizione di Haiti una finanziaria definita di guerra, un provvedimento che modifica la legge di bilancio per fronteggiare l'emergenza sociale che attraversa il paese nel quadro dell'escalation di violenze delle gang armate che controllano ormai quasi tutta la capitale e le zone limitrofe. Stanziato il 37% dei fondi per la sicurezza e il rafforzamento delle forze dell'ordine. Impacta Disrupt, il festival dell'innovability organizzato nell'ambito del Villaggio per la Terra, ha affrontato anche un focus legato alla salute e incentrato sul tema le sfide di una sanità che cambia. È stato sottolineato che l'uso dell'intelligenza artificiale in questo campo non sostituisce il ruolo del medico. Ascoltiamo al microfono di Amedeo Lo Monaco il direttore dell'unità operativa complessa endoscopica digestiva chirurgica al Policlinico Gemelli, il dottor Cristiano Spada.
Stiamo andando verso una medicina, o meglio, ci auspichiamo di andare verso una medicina che offra una maggiore qualità. Tutta la tecnologia, i sistemi digitali, le innovazioni in realtà devono essere orientate verso una migliore cura dei nostri pazienti. Quindi sono degli strumenti che noi abbiamo per prenderci in carico in maniera più complessiva i nostri pazienti e per offrire a loro delle opzioni terapeutiche e diagnostiche di qualità superiore.
Si è parlato molto di intelligenza artificiale, è stato detto non può essere un sostituto del medico ma un supporto.
I sistemi di intelligenza artificiale non sostituiranno il medico, cambia sicuramente la funzione del medico, o meglio si aggiungono altre funzioni. Oggi siamo abituati ad immaginare il medico come un operatore, domani, o meglio, stiamo già iniziando a vedere il medico che è un operatore ma anche un supervisore. Supervisore di che cosa? Di questi sistemi di intelligenza artificiale.
È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi in diretta dal Pincio e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.